Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. L'economia della solitudine è il titolo, il filo conduttore della seconda edizione di un evento molto interessante che si chiama il Festival Cultura Liberata, che si terrà il prossimo fine settimana, quindi da venerdì 14 a domenica 16 giugno a Conegliano, Veneto. Io presento subito i miei ospiti, perché abbiamo qui con noi Alberto Gava, imprenditore tra gli organizzatori proprio del Festival Cultura Liberata. Benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie Carlo.
E do il benvenuto, ed è un grande piacere ospitarlo qui per la prima volta al Vaso di Pandora, uno dei fiori all'occhiello di questo festival, uno dei relatori di questo festival. Do il benvenuto a Marcello Foa, giornalista, scrittore, già presidente della RAI, per la quale conduce il programma Giù la maschera su RAI Radio 1. Benvenuto.
Grazie Carlo e buongiorno a tutti, o buonasera a tutti, a seconda di chi, a che ora vedrete questo programma.
Potremmo dire anche buonanotte, perché noi abbiamo molte, molte visualizzazioni anche di notte, quindi qualsiasi saluto va benissimo in questo caso.
Allora anche buonanotte, dai.
Allora anche buonanotte, assolutamente. Alberto, senti, l'economia della solitudine, ecco, già questo nome mi ha creato e credo creerà molta curiosità, perché è una definizione, direi, inedita, no? Perché questo titolo?
Allora, questo titolo parte da noi ragazzi che abbiamo fatto una riflessione alla fine dello scorso anno. Ogni anno il festival si basa su un macro tema che noi andiamo a sviluppare. Quest'anno è proprio quello dell'economia della solitudine. E da cosa deriva? Deriva da due, diciamo, esperienze che abbiamo avuto. Da una parte lo studio di Bauman come diceva Bauman, l'uomo non è fatto per essere indipendente, ma per essere interdipendente, ok? Lo vediamo come, ad esempio, per fare prole c'è bisogno dell'uomo e della donna, e quindi dell'interdipendenza e non l'indipendenza umana.
Alberto, finora possiamo dire.
Finora, esatto.
Ecco, perché
esatto.
Dopo, ecco, senza poi, dopo addentrarci o iniziare, diciamo, tematiche che non sono tra l'altro pertinenti, comunque è perfetto.
Entriamo in tematiche della tecnica e del mondo odierno relativista, che adesso non ci compete in questo momento. L'altro discorso, che è molto più ampio, riguarda invece la visione di un docufilm, un documentario svedese da parte di Erik Gandini, che tra l'altro dal cognome si capisce subito che ha origini italiane, il quale nel 2015 ha analizzato la società svedese e l'ha analizzata partendo da che cosa? Partendo da un progetto, da cui deriva anche il nome del documentario, La teoria svedese dell'amore, dove negli anni 70 in Svezia cosa si è pensato di fare? Si è pensato di creare una cultura e il famoso welfare state. Ma per quale motivo? Per rendere le persone indipendenti, perché secondo la teoria svedese che si era andata a creare negli anni 70, se tu donna o se tu figlio di una famiglia vuoi essere veramente indipendente, quello che deve darti lo Stato è innanzitutto l'indipendenza economica, altrimenti tu dipendi da un'altra persona. Da tutto ciò il grande problema è che non è stato solo, diciamo, un'attività di tipo economico, ma anche culturale. La faccio breve, risultato è che nel 2015, quando Erik Gandini ha fatto le riprese, la società svedese versava in queste due principali condizioni. Da una parte un dipartimento del Ministero della Salute si occupava di andare in cerca di morti, perché oggi più o meno le statistiche dicono che uno svedese su quattro muore da solo. Addirittura a volte scoprono che è morto dopo uno o due anni, perché il corpo è in putrefazione, ovviamente emana determinati odori, e per cui i vicini si accorgono. L'altro grandissimo tema, che secondo me questo è quello che fa veramente più brividi ed è quello su cui batteremo più forte, è il fatto che oggi abbiamo delle giovani donne in Svezia, purtroppo molte, che cosa fanno? Quando arrivi a una certa età, magari verso i 30 anni, e vuoi avere un figlio, normalmente fino a pochi anni fa si cercava un partner, si aveva una relazione, da lì nasceva un figlio, come avevamo detto anche prima collegandoci a Bauman. Invece oggi vanno su un sito web della Danimarca, qui fanno una ricerca per colore degli occhi, colore dei capelli e via dicendo, Il sistema, tramite un algoritmo, genera delle foto di alcune persone in base alle caratteristiche emesse e, fatto ciò, tra queste persone la donna decide e acquista tramite pagamento carta di credito PayPal lo sperma congelato e così hanno un figlio. Questo è raccapricciante, è diciamo secondo me l'apice del relativismo, è l'apice della disumanizzazione e di una società che ragiona solo in modo meccanicistico per causa-effetto e motivo per cui abbiamo dato questo titolo L'economia della solitudine.
Sì, prendendo proprio atto di una situazione che diciamo più che oltre che relativista, relativistica, io direi anche nichilistica probabilmente, oltre che meccanicistica, come giustamente Alberto rilevavi. E nel suo intervento Foal Festival si occuperà, tra l'altro, assieme al sociologo e politologo Luca Ricolfi, di comunicazione, no? Come influisce la comunicazione mediatica, e mi riferisco non solo ai media tradizionali ma anche ai social, a creare solitudine? Perché credo che sia un modello, no? La comunicazione ha un ruolo, immagino, molto importante.
Eh sì, è un effetto paradossale, oserei definirlo, perché in teoria noi sui social abbiamo centinaia, talvolta migliaia, talvolta decine di migliaia o centinaia di migliaia di amici. In realtà, a parte il fatto che ci sono tantissimi account falsi o comunque generati automaticamente, però questa idea di banalizzare il concetto di amicizia in sé è molto pericoloso. E poi, perché in realtà la vera amicizia è con poche persone, con le quali è un rapporto umano, diretto, intimo, di confidenza, insomma, come è sempre stato nella storia dell'umanità. Ma l'altro punto molto importante è che i social media in generale, la comunicazione digitale, crea dipendenza. Nel senso che lo vediamo anche noi stessi, cioè anche quelli che hanno la mente lucida come noi non può fare a meno di guardarti WhatsApp, di guardare sui social media. Sei stanco e cominci a fare lo scrolling e ti escono tante stupidate su temi che ti piacciono. Ad esempio, io una volta ho cliccato un like su una storia di animali, era molto carina, e da allora su Instagram ricevo migliaia e migliaia di quello che bacia il leone, quello che c'è la giraffa nel cortile, quello eccetera eccetera. E questo genera una tendenza per cui noi oggi tendiamo a dedicare tantissimo tempo, noi adulti mediamente tra le 2, 3, 4 ore al giorno, gli adolescenti e i più giovani anche di più, 8, 9 ore al giorno, e avere addirittura la tendenza compulsiva a guardare il cellulare in qualunque momento. Da qui il fenomeno piuttosto sgradevole di persone che sono a tavola e che passano metà del tempo a guardare che cosa. Questo genera solitudine, perché genera l'impressione di essere collegati, ma in realtà un vuoto, anche perché non conosciamo gli effetti psicologici che questo comportamento ha su ogni singolo umano. Per cui diciamo che parlare di comunicazione nell'ambito di un tema così affascinante e originale è senz'altro centrato.
Eh sì, comunicazione e solitudine sono due aspetti proprio strettamente interconnessi. Alberto, c'è un programma al Festival Cultura Liberata molto molto nutrito, tantissimi relatori, ne vuoi parlare un po'?
Certo, volentieri. Abbiamo cercato di fare un mix, diciamo, tra giovani in realtà promettenti e invece gente più esperta come l'amico Marcello, che io ringrazio ancora per essere presente e per portare la sua esperienza e la sua conoscenza in un contesto come quello del Festival Cultura Liberata. Tra gli ospiti sicuramente più noti, oltre insieme a Marcello, come già detto, ci sarà Luca Ricolfi, ma poi avremo subito dopo l'evento moderato da te, Carlo, quello con Demosthenes Floros, che sicuramente chi ci sta guardando conosce bene, insieme a Lorenzo Bernasconi del Centro Studi Machiavelli. Per proseguire nella giornata successiva avremo Corrado Cone, un altro importante filosofo, al mattino, e poi successivamente nel pomeriggio avremo tra gli ospiti più importanti, Adriano Bordignon, che è il presidente del Forum delle Famiglie Nazionale, e credo che sia molto importante questo appuntamento perché il tema della famiglia deve tornare centrale in una società, perché è il nucleo fondamentale. E sicuramente un altro evento da non perdere è quello tra Francesco Giubilei e Valeriano Giambitto, dove si affronteranno in quella che noi chiamiamo disputatio, una disputa su quelli che sono i due, diciamo, visioni politiche centrali nel XXI secolo, da una parte il conservatorismo, dall'altra il progressismo.
Sì, poi ricordo, se non altro perché là abbiamo avuto varie occasioni di ospitarla, la domenica Ilaria Bifarini, se non sbaglio.
Esatto.
Quindi poi magari nella fine della nostra intervista si potrà rivedere ancora la locandina proprio con tutto il programma. Senti Alberto, vediamo un po' la stretta attualità. Tu sei un imprenditore e anche un analista politico, che visione hai delle elezioni europee? Perché questo fine settimana proprio sono in atto le elezioni.
Sì, diciamo che come hobby / secondo lavoro collaboro con dei think tank, tra cui Nazione Futura, che tra l'altro ringrazio per essere partner culturale nella giornata di sabato con il presidente Francesco Giubilei, tra gli altri. Diciamo che l'Europa è una grande sfida, viviamo in un mondo complesso e quindi non può essere affrontato questo discorso in maniera semplice. Sicuramente quello che vedremo, secondo i pronostici, ma penso che siamo abbastanza consolidati e abbastanza affidabili, è che c'è sicuramente un'inversione di marcia. Ci sarà un'inversione di marcia verso sicuramente far capire che l'Europa deve avere delle solide basi, e purtroppo oggi delle solide basi mancano in Europa, poiché molto spesso proprio questo pensiero meccanicistico fa pensare che tutto sia causa effetto, ma in verità c'è comunque dietro uno spirito dei popoli, ci sono delle basi culturali forti che stanno tornando in auge. Cioè più si cerca di negare ciò e più poi i popoli, sotto lo spirito dei popoli, rispondi su questo. E quindi una prima cosa che mi sento di dire sarà proprio questa inversione di marcia verso sicuramente far sentire in maniera più pesante quello che è la cultura di ogni popolo che fa l'Europa. D'altronde l'Europa non può essere come gli Stati Uniti, come USA, ma è qualcosa di totalmente diverso, con una storia totalmente diversa e che non si può dimenticare. Per questo pensare di portare qui semplicemente quello che è il modello americano anche in Europa è, a mio parere, impossibile ed è la strada totalmente sbagliata. L'altro grande discorso, qui non mi soffermerò più di tanto perché sennò poi entro troppo nel particolare, ma sicuramente l'Europa deve essere riformata nella forma. Cioè, cosa voglio dire? Che l'Europa purtroppo come oggi non è una struttura veramente democratica, con un Parlamento che ha il vero potere legislativo, e quindi quello che auspico è che sicuramente dopo queste votazioni chi ci rappresenti in Europa porti diciamo un ampio ventaglio riformatore verso una vera struttura europea, altrimenti l'alternativa è quella che l'Europa diciamo andrà verso il decadimento, poiché come abbiamo detto non ci sono delle basi dal punto di vista culturale e solide, e dall'altro anche nella forma oggi non abbiamo una forma corretta che rappresenta quella classica delle democrazie, ma è una struttura più che altro burocratica, dove poi ci sono i vari rappresentanti eletti, sì, nei vari singoli stati che decidono, che hanno il potere decisionale, quello vero.
Ecco. Qualcuno la chiama UBE, Unione Burocratica Europea, infatti. E questo, ci sarà, secondo lei, Foa, alleggerà un convitato di pietra su questa elezione, che è la situazione bellica in corso? Avrà un'influenza?
Sì, ce l'avrà senza dubbio. Ora, ovviamente fare previsioni è sempre complicato perché c'è l'incognito dell'astensione, che rischia di essere molto alta, addirittura 4-5 punti in meno rispetto alle precedenti europee. Se così fosse, sarebbe un segnale molto il che va a falsare ovviamente il risultato finale, perché più ci si avvicina al 100% più il risultato è attendibile. Qui c'è tutto un elettorato di opinione di destra e di sinistra che non è motivato ad andare alle urne, questo avrà un impatto. Uno degli elementi che invece sta convincendo in queste ultime battute di campagna elettorale gli elettori indecisi ad andare alle urne sono i fattori identitari, per cui il no alla guerra, la questione palestinese, la difesa di valori, insomma quei partiti o movimenti che sono riusciti a profilarsi in maniera forte su un argomento molto sentito dalla popolazione, secondo me saranno beneficiati. Uno di questi argomenti è senza dubbio la guerra, per cui noi abbiamo paradossalmente quasi tutti i partiti che sono contrari all'invio di armi all'Ucraina se verranno usate contro la Russia, poi bisognerà capire se davvero questa posizione verrà tenuta anche dopo le elezioni, perché la domanda Salvini ieri ha detto sì, senza dubbio sì, vedremo se così anche tutti saranno d'accordo, questo è un punto molto interessante. Però è indubbio che ci sia questo sentimento molto forte che avrà un ruolo importante, alcuni partiti ne beneficeranno proprio per la posizione molto netta espressa al riguardo.
Sì, e non potrei non farle questa domanda, Foc, cosa ne pensa della libertà di informazione in Italia, soprattutto, voglio dire, vista la sua esperienza di, come presidente della RAI e attuale conduttore, come dicevo prima, su RAI Radio 1?
Allora, io diciamo così, non credo molto a queste inchieste internazionali che escono con queste classifiche sulla libertà di stampa, perché mi sembrano francamente un po' ridicole, dipende come che serie li fai e poi con realtà che sono difficilmente paragonabili. Quel che io vedo come un problema incombente ma ormai sistematico è il fatto che i margini in cui la stampa stessa diventa promotrice di autentico libero pensiero di qualunque orientamento, può essere di destra, di sinistra, pro, contro, certi argomenti, si restringe sempre di più. Per cui noi da alcuni anni vediamo che tu puoi dibattere ferocemente su alcuni argomenti dentro un guardrail. Se tu dici no, io voglio allargare il guardrail e prendere un'altra strada, in quel momento diventi subito qualcuno da ostracizzare, e non è un'esagerazione, ti danno l'etichetta di putiniano se parli di Ucraina, di filo Hamas, filo terrorista se parli di Israele, di Novax se parli di vaccini e di Covid, di anti-europeista se critichi l'Unione Europea, e così via e così via. Con risultato che chi si espone viene attaccato non per le sue idee, ma cercando dei dettagli della sua personalità, del suo percorso, dei piccoli errori da ingigantire, proprio dire guardate quello è quello che nel 2015 scrisse che, piuttosto che Claudio Borghi, abbiamo visto, è stato oggetto di una campagna furibonda con degli articoli vergognosi, perché? Perché ha criticato Mattarella sulla sua dichiarazione sulla sovranità europea. Allora, in un paese normale, aperto e riflessivo, uno può magari biasimare Borghi perché ha posto il problema in maniera un po' provocatoria, ci sta, si può insomma discutere se era opportuno, esagerato o no, ma nel merito ha posto un problema che secondo me è concreto, cioè se tu sei Presidente della Repubblica Italiana, tu devi difendere la sovranità italiana in modo compatibile con gli accordi presi con l'Unione Europea, ma la tua missione è quella di essere, se un Presidente parla di difendere la sovranità europea, sposta il livello e probabilmente fa…
Si gioca sull'equivoco a livello di comunicazione istituzionale, perché dicono la sovranità europea, ma c'è la Costituzione, però no, è molto, possiamo dire così… Sì.
Questo, Carlo, è un ottimo punto, che però è una delle ragioni per cui poi gli elettori non vanno a votare. Perché io ho scritto un libro che ha avuto molto successo, si intitola Il sistema invisibile, con intra parentesi, perché non siamo più padroni del nostro destino, in cui analizzo le ragioni del malessere della nostra società e anche del declino poi della nostra democrazia. Un punto essenziale è che i cittadini si aspettano ancora oggi che il governo nazionale, le autorità nazionali abbiano poteri molto ampi, in realtà ne hanno sempre meno, ma questo concetto non viene mai enucleato, esposto in maniera chiara, netta al pubblico, per cui noi passiamo, pensateci bene, da una delusione all'altra. Ho votato per Berlusconi, poi voti per Renzi, poi voti per i 5 Stelle, poi voti per Salvini, poi voti per la Meloni, vedremo come andrà a finire con la Meloni, però fondamentalmente grande entusiasmo, euforia, delusione, eccetera. Allora, perché quasi tutti falliscono nella missione? La mia risposta è perché si è tolto potere ai singoli stati che hanno la vestigia del potere, ma non più le leve di comando del potere. E allora i cittadini dicono: tu mi hai promesso che mi fermavi gli immigrati, mi facevi questo, mi facevi quell'altro, piuttosto che facevi una politica più di sinistra, più di destra, non importa quale sia l'argomento, e poi non l'hai fatto ed è più o meno sempre la solita musica. E allora questo purtroppo è un dato che trova crescenti riscontri, e un punto essenziale è che i cittadini non capiscono più chi comanda, e allora da qui anche, secondo me, le polemiche di una parte dell'opinione pubblica sulla frase di Mattarella, perché uno dice: ma come, tu sei Presidente della Repubblica, il Paese di sovranità europea, c'è un...
Poi in realtà... Poi detto il 2 giugno, poi anche addirittura, no?
Certo, poi uno può dire: no, ha ragione Mattarella, perché ormai siamo parte dell'Unione Europea, dobbiamo pensare in termini europei. Ci può stare, nel senso che io sono libero, aperto, apriamo una discussione, però... Il punto per arrivare all'essenziale è: abbiamo aperto una discussione sul merito e la risposta è no. Abbiamo aperto una discussione sulla caccia a chi ha espresso un legittimo dubbio, si è parlato di un parlamentare, la risposta è sì. E poi giustamente anche Borghi ha detto una cosa che dovrebbe farci riflettere. In passato i Presidenti della Repubblica erano oggetto di critiche anche feroci, da Leone a Cossiga a Scalfaro, ci sono state delle critiche furibonde sull'operato del Presidente della Repubblica. Negli ultimi tempi, da Napolitano e anche con Mattarella, vengono come se fossero delle divinità intoccabili che nessuno può criticare. Anche questo è qualcosa di anomalo, cioè la democrazia è un posto dove tu puoi anche criticare apertamente chi la rappresenta. Allora, poi magari Mattarella non merita queste critiche, però qualcuno può pensare che le merita, ma è un argomento totalmente tabù. E questo, secondo me, al di là del giudizio di merito, è un segnale di questa discrasia tra le aspettative popolari e l'esercizio delle funzioni di chi il potere, cioè in particolare del primo ministro, ovviamente.
Certo, io già tempo fa ho identificato tre aggettivi che c'è una narrazione ufficiale che dice che quantomeno da Napolitano in avanti il Presidente della Repubblica è saggio, equilibrato e lungimirante, lo è per definizione in pratica, no? Almeno a livello di parlo a livello di mainstream ovviamente, quindi riagganciandomi proprio a quello che diceva poco fa, che prima i presidenti erano oggetto di critica, adesso sono anche da un punto di vista di giudizio, diciamo, sono intoccabili, ecco, quindi saggio, lungimirante ed equilibrato.
Con una piccola postilla: se fosse andato al Quirinale un presidente non gradito a un certo establishment italiano e internazionale, ecco che il tono sarebbe cambiato.
Certo, certo.
Allora, e qui è sempre, ancora, io sono un cultore della democrazia e della libertà di pensiero e di espressione, lo dimostro quotidianamente a Giù la Maschera, dove c'è sempre un contraddittorio, ma non una rissa, cioè una contrapposizione di argomenti sullo stesso, di argomentazioni sullo stesso tema. Per me questa è la democrazia, e la democrazia implica non l'assalto, cioè a me non piace che, se uno diventa Presidente della Repubblica e ha un ruolo particolare, ti assaltano come iene. No, non deve essere questo. Però bisogna stabilire un contesto civile, politico, democratico, in cui se tu fai affermazioni che si prestano a una contestazione, a una riflessione più ampia, devi poterlo fare senza temere di essere messo sotto accusa o screditato o additato per l'eternità come un pericoloso fascista, complottista, fate voi. Cioè, questo è un punto essenziale, e secondo me le stesse autorità dovrebbero, le istituzioni dovrebbero essere le prime a rendersi conto dell'importanza che questo approccio venga convalidato a quei fatti, mentre passiamo a due estremi: o non si parla per niente, protezione totale, oppure attacchi furibondi volte a distruggere la persona. C'è qualcosa che non torna più, ecco.
Sì, dei due estremi, la direi quella che diceva poco fa, dall'altra parte ci sono alcuni temi che non sono ammessi nella discussione pubblica, soprattutto nel mainstream, sono proprio esclusi. E, senti Alberto, tu da imprenditore, no? Adesso veniamo all'aspetto anche economico che coinvolge il tuo ruolo di imprenditore, perché qui con capacità ridottissima di manovra in Italia ci va ovviamente di mezzo l'aspetto economico. Ecco, tu cosa faresti per le piccole aziende che sono la spina dorsale proprio dell'economia italiana?
Sì, diciamo, ti ringrazio per la domanda, perché facendo il consulente per le PMI le tratto ogni giorno. Diciamo che ci sono degli aspetti culturali che sono sicuramente un problema italiano da dover superare, però dall'altro c'è il grande tema che noi abbiamo un tessuto produttivo che era potentissimo negli anni 80 e non abbiamo saputo come nazione difenderlo. Quello che c'è bisogno di fare innanzitutto è che, come imprenditori, e qui faccio un appello generale, non si aspetti sempre lo Stato che ti aiuti, perché lo Stato, se aspetti lo Stato, non arriverà mai. Quello che sto facendo anche nel mio piccolo, ad esempio con un'associazione che è UCID, Unione Cristiani Imprenditori Dirigenti, è quello di far squadra, di unirsi, perché è quello che anche qui nel mio Veneto abbiamo saputo far meglio anche negli anni 80, cioè non pensare di avere la grande multinazionale che fa tutto, ma tante piccole aziende che tra di loro in conto lavoro, qua si dice, quindi come terzisti, ci si aiutava, e tutto ciò permetteva di avere dei prodotti di eccellente qualità e che questi prodotti potessero competere. E soprattutto in questo momento, dove abbiamo una Cina che molto spesso ci ricatta, perché anche il fatto che i microchip ci arrivino in ritardo, la merce della Cina ci arriva in ritardo, a volte sì, è colpa degli aiuti che stanno creando problemi nello stretto, ma a volte, molto spesso, anche prima degli aiuti, era un qualcosa di indotto dalla Cina, cioè che si voglia o non si voglia dire, è così, ok? E quindi questo può essere una grande opportunità. Perché? Perché possiamo decidere di andare anche a livello europeo a dire, bene, la produzione, essendo che non ci possiamo più fidare della Cina, la spostiamo solamente in Est Europa, oppure possiamo dire no, ci sono determinati prodotti e una determinata qualità che il know-how, cioè il sapere italiano solo sa fare, e dobbiamo anche noi diciamo tornare ad essere un po' più patriottici. Non sempre essere negativi, ma riuscire a dare quella positività che deve essere una positività non tanto per dire sono positivo, ma essere realisti, però credere in quello che si fa e credere in quello che è il prodotto italiano, credo che sia la grande diciamo…
La maggiore autostima collettiva, dai, mettiamola così.
Sì, sì, ma anche per il semplice fatto, perché… se si inizia a tornare a premiare quella che è la produzione italiana invece di premiare quelli che sono gli imprenditori che magari in Italia si hanno fatto i soldi ma li hanno fatto esportandoli all'estero, ok, non si avrà mai veramente un ritorno centrale dell'Italia nell'imprenditoria. E qui invito anche tutti a riflettere, soprattutto chi non fa impresa. L'Italia, ma tutti i paesi, non stanno in piedi grazie al settore terziario come qualcuno pensava fino a pochi anni fa. L'abbiamo capito tutti che il settore primario e il settore secondario sono le vere basi solide, e quindi poi il terziario è solo una derivazione, cioè il terziario sta in piedi grazie al secondario e al primario. E quindi sicuramente ci deve essere una capacità e una progettualità, lo vedo anche qui tra i comuni più grandi che stanno andando al voto, come si dice, non c'è stata una progettualità anche a livello amministrativo, e la mancanza di progettualità e dare anche incentivi, diciamo, a strozzo, perdonatemi il termine, senza una progettualità magari ti fa andare benissimo il primo anno l'impresa, ma il primo anno tanto l'impresa non paga paga tasse molto ridotte, i problemi iniziano dal secondo, terzo, quarto, quinto anno. E ovviamente il primo anno c'è il surplus va benissimo, dal secondo iniziano i problemi, il terzo ti chiude. Quindi anche una progettualità in maniera sussidiaria, cioè partendo dal territorio e non più partendo dallo stato padrone che eroga, anche perché l'Italia è così diversificata anche dal punto di vista produttivo che deve essere chi è nelle zone specifiche che fa la politica economica, non deve essere lo Stato accentratore. Io credo che queste siano diciamo dei punti centrali che vedo per far ripartire la macchina Italia, su cui io non sono così negativo, però aggiungo un ultimo punto: bisogna che tutti ci facciamo un grande interrogativo come imprenditori e dobbiamo capire, soprattutto io metto nei miei panni che avrò ancora almeno 40 anni se non di più di lavoro, che non si può star dentro l'ufficio e non cogliere quella che è la realtà. Cioè abbiamo un problema che si chiama denatalità. Io se rifletto e mi chiedo, fra 10-15 anni, a parte a chi vendo, perché io lavoro solo col mercato interno italiano, ma soprattutto chi è che assumo? Con i dati che ci danno oggi, ad esempio il presidente del Forum delle Famiglie Nazionali, Adriano Bordignon, che ho invitato. E ha invitato anche uno statistico a parlare di questo. Perché? Perché è un tema centrale di cui tutti dobbiamo iniziare a lavorare, e quindi benvengano anche quegli imprenditori che assumono donne che magari in quel momento aspettano un bambino. Perché? Perché bisogna dare un messaggio culturale.
Sì. Questo. Ecco, mi sembra che il messaggio culturale venga dato all'opposto, perché quando dicono che i migranti servono, sono necessari, e non si parla invece di incentivare le nascite qui in Italia, mi sembra che le prospettive viaggino su un certo, su un binario un po' diverso.
Se posso, Carlo, sì. Velocissimo, c'è stata una bellissima indagine statistica, mi pare, di Blangiardo, dove si vede proprio come anche l'immigrazione che arriva, ok, dopo già dalla seconda generazione inizia a diminuire costantemente la prole, proprio perché arriva in una cultura che disincentiva quella che è il fare famiglia, il fare figli. Quindi alla fine non si capisce che il problema sta alla base e sta che è un problema culturale. Sono stato in Ungheria. In Ungheria hanno capito che oltre a dare incentivi, che ne danno e anche di buoni, si è dovuto fare un lavoro culturale che è durato anni e che adesso sta permettendo piano piano di aumentare quella che è quello che è il numero di figli per famiglia. Quindi anche lì è sempre il solito discorso: se noi pensiamo causa effetto, non facciamo figli in Italia, portiamoli dagli altri stati, a posto è finito, senza pensare anche ai problemi magari culturali di portare tante persone. E facciamo attenzione che io non sono uno che dice non bisogna bloccare l'immigrazione eccetera, una naturale immigrazione c'è sempre stata e sempre ci sarà. Quello che io contesto è il fatto di questo pensiero meccanicistico causa-effetto, senza considerare che siamo persone, siamo esseri umani e che abbiamo tantissime variabili e che l'aspetto culturale non deve essere dimenticato.
Sì, tanti spunti veramente interessanti, come quello che adesso voglio fare per coinvolgere un'ultima volta Marcello Foa, perché l'ho visto anch'io alcuni mesi fa, lei è intervistato nel suo programma Giù la maschera su Rai Radio 1, il fisico e l'inventore Federico Faggin sull'intelligenza artificiale, una puntata che ha avuto un particolare successo. Faggin è conosciuto tra l'altro come inventore del microchip, è stato insignito nel 2010 di un'onorificenza specifica sulla tecnologia e innovazione da parte del presidente Obama, il presidente americano Obama. Volevo chiederle, Foa, cosa pensa dell'intelligenza artificiale?
Il mio pensiero è chiaramente influenzato anche dal dialogo con Faggin, che sto sviluppando costantemente, anche perché stiamo facendo un documentario assieme sulla sua vita, sulla sua persona. Però fondamentalmente l'intelligenza artificiale è comunque determinata dall'uomo. Cioè qualcuno progetta delle macchine che hanno delle potenzialità enormi, anche se si tratta fondamentalmente di machine learning, cioè di robot, computer, tutto quel che volete, che si basano sull'esperienza pregressa. Il che è una, in realtà un errore di impostazione, perché se noi guardiamo alla storia dell'umanità, Noi vediamo che i fatti non si ripetono sempre allo stesso modo, perché se si ripetessero sempre allo stesso modo sarebbe facilissimo prevedere il futuro. Invece sappiamo benissimo che prevedere con esattezza il futuro non è possibile, si sbaglia sempre, perché ci sono delle variabili che producono effetti che il modello non aveva previsto. Allora, noi quel che rischiamo è che l'intelligenza artificiale sia in realtà una stupidità artificiale, che ci induca a prendere delle decisioni o a modellare la società su presupposto della supremazia dell'algoritmo, banalizzo ovviamente, e che magari in realtà è quel che invece non ci vuole. Per cui io direi che, per chiudere, l'intelligenza artificiale è uno sviluppo tecnologico, ormai sono andati piuttosto avanti, in cui, conoscendo queste logiche, difficilmente torneranno indietro. Però è bene che su questo tema ci siano A, una forte sensibilità pubblica, e B, comunque una capacità di controllo e di limitazione, proprio per evitare che il meccanismo sfuga di mano.
Sì, a me viene da dire che l'universo è più intelligente dell'uomo e delle creazioni dell'uomo. Ecco, questo mi viene un po' come riflessione. E Marcello Foa sarà uno dei relatori al Festival Cultura Liberata. Eccolo qui in sovraimpressione la locandina di questo nutritissimo programma del fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16. La ringrazio molto per la presenza qui al Vaso di Pandora, spero avere il piacere di averla ancora ospite. E grazie ad Alberto Gava e complimenti per l'organizzazione di questa seconda edizione. Essendo io moderatore, proprio la sera del venerdì ci vedremo all'Alter Festival, al Festival della Cultura Liberata. Grazie.
Grazie, a presto.
A presto, grazie.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.